Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 22 febbraio 2018, giovedì sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, con risultati che potete constatare da voi leggendoli ambedue in rete. Oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, e chi vi sta parlando, cioè io, Paolo Giparve. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo, oppure soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, che sta rischiando ormai da tempo di perdere a livello internazionale se insisterà, anzi se insistesse a questo punto, a simulare illegalmente di averne la sovranità, a derubarci delle nostre risorse economiche e di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale, altri stati che non ne sono affatto contenti, non del porto, del fatto che i loro diritti siano paralizzati dagli organi di amministrazione del governo italiano, che stanno continuando a fare i fatti loro anche contro la linea del governo e verso i quali adesso si sta arrivando al red rationem, cioè alla resa dei conti, perché tutti i nodi vengono al pettine. Bene, si dice, una volta in triestino si parlava anche, si diceva del pettine fisso, no? Che serviva per eliminare i pidocchi, tra l'altro. Vabbè, pidocchi che sono i parassiti politici, tanto per essere chiari, della vita e dell'economia di questa nostra città e di questo nostro territorio libero di Trieste. Passiamo alle cronache e commenti. Non abbiamo trasmesso da una ventina di giorni, perché qui siamo sempre più impegnati e a momenti pubblicheremo la famosa expertise nuova in italiano ed inglese. Nel frattempo ho personalmente vinto 3 processi contro l'ex sindaco Cosolini, le ultime 3 delle 6 querele che mi aveva fatto per cercare di farmi star zitto. All'arroganza mescolata all'ingenuità di questi politici non c'è veramente un limite. E soprattutto, voi direte che vi sto tenendo vergognosamente in curiosità, no? E tra breve, tra alcuni giorni, pubblicheremo la famosa nuova expertise. E intanto vi posso spiegare che cosa esattamente significa, meglio di quanto ve l'abbia spiegato le altre volte. Allora, l'expertise verrà pubblicata in italiano e in inglese. In italiano ha 63 pagine, in inglese ne ha 74, perché le citazioni delle norme di legge sono doppie, appunto, sia in lingua italiana in originale che in inglese. Questa expertise rivoluziona completamente la questione giuridica e politica dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo porto franco internazionale. Come ormai sanno anche i sassi e i nostri politici fingono di non sapere, il territorio libero di Trieste, voi lo sapete, è uno Stato sovrano, costituito dal Trattato di Pace con l'Italia nel 1947, posto sotto la protezione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e costituito nella prima fase del suo regime speciale di amministrazione provvisoria, affidato principalmente ai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, e poi l'hanno subaffidato alla responsabilità del governo italiano. Siamo quindi uno Stato sovrano che confina con l'Italia all'Isert e con la Slovenia da Medeazza praticamente fino a San Bartolomeo presso Muggia. Come sempre voi sapete, il Porto Franco Internazionale di Trieste è costituito proprio dal Trattato di Pace come ente di Stato del Free Territory of Trieste e serve per il transito, è destinato al transito, al deposito, alla lavorazione, al commercio delle merci di tutti gli Stati senza discriminazioni. In più, i paesi del nostro hinterland, Svizzera, Cechia, Slovacchia, Austria e Ungheria, che non hanno sbocchi sul mare, hanno diritto di utilizzare Trieste come porto di registrazione e di armamento per le loro flotte commerciali. Cosa è successo? È successo che, di questa meraviglia internazionale, è successo che durante la guerra fredda e durante i problemi della successiva dissoluzione della Jugoslavia, i vari governi italiani amministratori che si sono succeduti nel tempo hanno propagandato, con molto successo devo dire, perché ci hanno investito un sacco di soldi, di censura, eccetera, la tesi completamente falsa che il Free Territory of Trieste non fosse mai stato costituito, che fosse perciò rimasto o tornato sotto la sovranità italiana precedente, nonostante il Trattato di Pace, e che il porto di Trieste fosse soltanto uno dei porti italiani, così, fra i tantissimi. E con questa simulazione politica, l'amministrazione provvisoria italiana, o meglio i suoi organi locali, cosa hanno fatto? Hanno applicato illegalmente al territorio libero di Trieste, al suo porto franco internazionale, l'ordinamento giuridico dello Stato italiano e le sue enormi tasse, danneggiando gravemente sia i cittadini e le imprese del Free Territory, sia gli Stati che hanno diritti sul suo porto franco internazionale e le loro imprese, che, come vi dicevo, non sono affatto contenti, dal momento in cui anche, grazie al nostro lavoro, hanno ripreso coscienza di questi loro diritti in vasta parte del mondo, perché tutta l'opera di pubblicizzazione del territorio libero dei suoi e dei loro diritti che abbiamo fatto in rete ha raggiunto letteralmente tutti gli angoli del mondo. Negli Stati Uniti mi sembra sono solo due stati, uno o due, mi fanno segno qui dalla regia che ormai sono tutti che sono in contatto e che legano. Una volta mi sembra l'Alaska aveva pochi contatti e l'Oregon forse, non mi ricordo, ma tutti gli altri, in particolare la Virginia dove c'è il governo, per non dire degli Emirati Arabi, per non dire della Cina, eccetera. Perché vedete, come forse già vi raccontavo, è vero che il presidente attuale dell'autorità portuale D'Agostino con la Deborah Serracchiani sono andati in Cina per pubblicizzare il porto, però poi, e adesso fanno gran fumo su questa cosa, però poi i cinesi, che non sono sciocchi e non investono senza attenzione, si sono informati e hanno visto che la situazione è diversa ed è esattamente quella che abbiamo detto noi. E come i cinesi, questo accade anche per altri. Ora, la rappresentanza internazionale del territorio provvisorio, del territorio libero di Trieste, il PRFTT, ha già dimostrato con una precedente expertise, che avete probabilmente letto e che è stata pubblicata anch'essa sia in inglese che in italiano, che la simulazione della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste è costruita con citazioni false e interpretazioni false degli strumenti di diritto internazionale che lo costituiscono e anche dell'ordinamento giuridico italiano. Cosa ha fatto questa nuova expertise che ora verrà anch'essa pubblicata? Ha completato l'analisi dell'inganno dimostrando che l'ordinamento giuridico italiano riconosce ed esegue dal 1947 ad oggi, 2018, addirittura con previsioni fino al 2020, tutti gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste, verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite. Nell'ordinamento italiano, inoltre, questi obblighi internazionali hanno prevalenza su tutte le leggi nazionali italiane. In questo modo, la nuova expertise dell'IPR FTT fornisce ai cittadini, alle imprese e agli altri stati, e per questo è redatta anche in inglese, le prove definitive del fatto che dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace, che è avvenuta il 15 settembre 1947, qualsiasi pretesa di sovranità italiana sul Free Territory of Trieste è una simulazione politica totalmente priva di fondamento giuridico, perché viola sia il diritto internazionale sia l'ordinamento italiano. Cosa significa questo? Questo significa che tutti gli atti con cui autorità italiane abbiano simulato o simulino ora in forma esplicita o anche implicita la sovranità italiana sul Free Territory of Trieste per sottoporlo all'ordinamento giuridico e alle tasse dello Stato italiano sono resi ineseguibili anche da una contraddizione originaria, logico-giuridica, che è insanabile, perché non è possibile applicare un ordinamento giuridico violandolo. Questo principio e questa contraddizione è la base sulla quale la IPR FTT ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Trieste il governo italiano amministratore, il suo Ministero dell'Economia e delle Finanze, le sue agenzie fiscali e l'Istituto Previdenziale Italiano INPS per ottenere il ripristino del corretto regime giuridico e fiscale del territorio libero di Trieste amministrato e del suo porto franco internazionale. Come sapete, alla causa hanno già aderito oltre 500 cittadini ed imprese del territorio libero e anche parecchi di altri stati e l'udienza prossima, la prima si è tenuta a novembre, l'udienza prossima si terrà al 15 di maggio e probabilmente andremo già a precisazione delle conclusioni, perché noi abbiamo depositato tutte le nostre ragioni perfette in fatto e diritto e l'Avvocatura dello Stato, che si è costituita con l'INPS in coda nel procedimento sulle vecchie tesi balorde delle sentenze TAR che dicevano che il territorio libero non esiste o non è mai esistito, e vista la mala parata non si è più presentata in aula e non ha nemmeno depositato le tradizionali rituali memorie per sostenere le sue ragioni. Ora il giudice ha tre possibilità. Scusate, avevo un sorso d'acqua che... Ecco, il giudice ha tre possibilità nella causa fiscale. O trova un modo per non fare sentenza, ma in quel caso si ricorda immediatamente ed è uno scandalo. O ci dà ragione perché l'abbiamo, sarebbe la soluzione più semplice. O non lasciano che si dia ragione, qualcuno non lascia che si dia ragione e si dà torto con una sentenza che necessariamente andando contro legge è suicida, che significa che verrebbe immediatamente appellata e sarebbe anch'essa uno scandalo. E vabbè, auguri, insomma, no? Noi abbiamo presentato le nostre ragioni, quegli altri non hanno presentato, hanno detto delle sciocchezze e non le hanno poi nemmeno più sostenute, adesso tutto sta al giudice. Giudice che sicuramente, anche se i giudici devono essere indipendenti, avrà addosso pressioni di vario genere, quindi noi facciamo al giudice tutti i nostri migliori auguri di poter decidere in scienza e coscienza senza pressioni indebite. La nuova expertise viene notificata anche direttamente a tutti gli organi dell'amministrazione provvisoria italiana del Free Territory of Trieste, con l'invito formale a ripristinare il rispetto della legge e anche al Presidente della Repubblica Italiana per iniziative di sua competenza, perché quegli obblighi internazionali sono di due livelli, sono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo governo e contratti bene, accettati con il trattato di pace. E poi ci sono gli obblighi del governo italiano e della Repubblica Italiana che gli fornisce il personale per l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste. Quindi ha senso anche una notifica al Presidente della Repubblica. Naturalmente poi si tratterà di negoziare le procedure per l'applicazione completa dei diritti economici e fiscali del territorio libero di Trieste e gli altri stati nelle sedi opportune. Negoziare, ripeto, le procedure per l'applicazione dei diritti, non negoziare i diritti che non sono negoziabili. È ovvio che quando si fa un accordo, insomma, una cosa così deve essere fatta con il minore imbarazzo e col migliore risultato per tutti. Vi abbiamo già detto, la questione del territorio libero di Trieste e l'attivazione dei suoi diritti di Porto Franco e di centro finanziario è un affare per tutti, è un affare anche per il governo amministratore, quello italiano, o se dovesse mancare ai suoi obblighi un altro, no? E è un affare per l'impresa italiana come per l'impresa degli altri paesi, no? Mica un affare solo per noi cittadini imprese del territorio libero di Trieste. E le cose che sono un affare per tutti è opportuno farle, no? Vero? E inoltre l'attivazione piena di questi ruoli economici del territorio libero di Trieste, che sono ruoli internazionali e sono rimasti bloccati per decenni da vicende storiche e problemi strategici, oggi ha rilevanza strategica positiva, sia per l'incremento dei traffici internazionali, sia per la stabilizzazione economica e politica di quello che è il sud-est Europa nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, perché Trieste appartiene all'area dell'Alleanza Atlantica. Ovviamente, può avere ottimi clienti anche come centro di traffico commerciale, anche con altri paesi che sono fuori dell'Alleanza Atlantica, anche con la Russia, anche con la Cina, no? Però a livello di clienti e non come area di e non come espansione di influenza politica o economica. Insomma, il territorio libero di Trieste come porto franco internazionale e centro finanziario è amico di tutti e non è nemico di nessuno, però appartiene ad un'area difesa e di interesse strategico particolare, e questo è dovuto alla sua geografia, no? Ovviamente. C'è anche la possibilità di estendere i punti franchi nel porto franco internazionale di Trieste con accordi fra Fri Territori, Slovenia e Croazia a tre porti principali dell'Adriatico orientale, Koper, Podistria, Slovenia, Rijeka Fiume e Ploče in Croazia, come già vi abbiamo detto. Quindi questo significa rinforzare tutta l'area, tutta quest'area del sud-est Europa, e rinforzarla nell'economia, nel benessere, incominciando da Trieste e anche politicamente. Vedete, insomma, siamo obiettivi, no? All'Italia questo pezzettino, questa piccola appendice di Trieste, guardatevi una carta geografica, non serve a niente. Geograficamente Trieste non è nella penisola italiana, è in Slovenia geograficamente, guardate la carta, insomma c'è poco da... no? Non siamo né a Livorno, né a Genova, né a Gioia Tauro, né ad Ancona, no? Siamo qui. Oltretutto c'è anche un risvolto politico interessante e strategico di altro livello. Dal momento in cui si dimostrano infondate le propagande del nazionalismo italiano verso il Free Territory of Trieste, si dimostrano infondate anche le propagande che il nazionalismo italiano continua a fare verso la Slovenia e verso la Croazia. Si tratta quindi di risolvere, e gli strumenti sono stati creati con queste due expertise, in italiano e in inglese, molto complete, sullo status giuridico del territorio libero di Trieste, è stata di risolvere tutti i vecchi nodi e le vecchie morchie che si sono accumulate nel Novecento, proprio con lo strapotere a Trieste del nazionalismo italiano, con il fascismo, con l'occupazione nazista, eccetera, eccetera. Non ci sono nemmeno più le remore che c'erano prima della dissoluzione della Jugoslavia. Oggi questi paesi sono paesi nuovi, tutti paesi democratici, non c'è nessun dubbio. anche se l'Jugoslavia era più democratico dei paesi socialisti, no? Questo bisogna anche dirlo, no? Perché insomma, basta con le storie della cortina di ferro qui attorno a Trieste. La cortina di ferro attorno a Trieste non c'è più stata da quando nel 1948 la Jugoslavia di Tito si è separata dalla Unione Sovietica. La cortina di ferro era al confine con l'Ungheria, no? Qui si andava, si veniva senza nessun problema. Milioni poi dei cittadini italiani andavano in vacanza in Jugoslavia, insomma, che adesso non si raccontino le storie che sia l'estrema destra sia gli ex comunisti vogliono raccontare sulla Jugoslavia. E vi ho detto della causa fiscale, no? Che è molto molto bene impostata e sta andando molto molto bene con quelle prospettive che si dicevano. E alla causa fiscale tutti i cittadini ed imprese del territorio libero di Trieste, ma anche dell'Italia e degli altri paesi, possono ancora aderire. Siamo già ai 500, oltre ai 500, una cosa mai vista nella storia qui di Trieste, ma neanche nella storia dell'Italia che ci amministra, no? E si può aderire, le adesioni sono curate dal Movimento Trieste Libera, la Piazza della Borsa 7, e qui si trovano tutti i documenti, tutte le modalità. L'adesione costa soltanto il rimborso delle spese di cancelleria, sono circa 50 euro, quindi niente di più. Bene sarebbe che aderissero ancora parecchie, il numero è già notevolissimo. Pensate che per le cooperative operaie, quelli che hanno aderito alla causa lì contro gli amministratori, su 17.000 persone che erano gli risparmiatori lì fregati, sono state mi sembra 116 o 120, noi ne abbiamo oltre 500, quindi, no? E chi vuole aderire può ancora farlo fino al 15, fino al 14, diciamo, al giorno prima dell'udienza, 14 di maggio, e sarà bene dimostrare appunto la nostra dignità, il nostro il coraggio di difendere i nostri interessi in maniera poi assolutamente legittima, per nulla rivoluzionaria, perché cosa c'è di più legittimo che fare una causa civile in tribunale, eh? Per quanto riguarda le elezioni, vabbè, vi abbiamo già detto qual è la nostra opinione. La legge elettorale è ancora una truffa, ancora peggiore di quelle precedenti. Tra l'altro la scheda elettorale è quasi incomprensibile, porterà errori di tutti i tipi. Questa classe politica fa sempre più schifo, tranne alcune singole persone qua e là, ma quelle singole persone non riescono a riscattare l'incapacità, le corruzioni, eccetera, di tutto il resto. Quindi, per protesta, Trieste non dovrebbe votare, meno gente andrà a votare, meglio sarà, perché più evidente sarà questa protesta. E anche per i nostri compatrioti triestini più pigri non sarà un grande sforzo, anzi sarà la prima volta che potranno fare un'azione, va bene, civile, di protesta civile, restandosene seduti a casa. Bene, o andando allo Smizza, o vabbè, guardando televisione, dormendo, leggendo, facendo quello che gli pare, no? E quindi non gli si chiede di venire in piazza a protestare, di esporsi o d'altro, poi fa freddo, c'è buona 130 oggi, no? E gli si chiede semplicemente di starsene a casa e non votare. E se una gran parte dei triestini non voterà, sarà una lezione formidabile, è una formidabile dimostrazione di resistenza, va bene, contro, non solo contro gli abusi degli organi dell'amministrazione italiana, che adesso vedremo di far cessare questi abusi con le opportune azioni, ma proprio contro lo schifo di questa classe politica, di salvo singole persone, di perfetti incompetenti, di responsabili e anche di corrotti, che vediamo sfilare ogni giorno in televisione, sia sulla televisione italiana che qui a Trieste, dei quali leggiamo le stupidità, le stupide dichiarazioni inutili sulla stampa quotidiana. Vabbè, scusate, poi dicono sì, ma è un dovere scegliere, ma neanche per sogno. se mi presentano quattro piatti con dentro roba schifosa di diversa composizione e colore, mi dicono scegli, cosa faccio? Dico grazie, non ho appetito. No. Non è che devo mangiare uno, la roba che c'è in uno di quei piatti, no? E che me lo fa fare? Perché devo? Tanto più che queste elezioni sono un simulacro della democrazia, fasullo. Fasullo anche come simulacro, un po' ridondante l'immagine, no? Sì, perché in realtà voi andate a votare dei candidati che sono stati predecisi da gruppi e clan di potere. Non avete una possibilità di eleggere veramente persone delle quali vi potete fidare, che hanno dimostrato di potersi fidare. Adesso stanno facendo la gara a chi ruba di più, a chi è più corrotto, a chi meno. E passiamo ad un appunto di memoria storica. Oggi cade un anniversario storico per queste terre. Sapete quale? Nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 1942, oggi siamo il 22 febbraio 2018, il sole è già tramontato, quindi è già cominciato il 23 febbraio, le truppe di occupazione italiane che avevano occupato la cosiddetta la città e la cosiddetta provincia di Lupiana nell'aprile 41, l'avevano annessa dal mese di maggio, a sorpresa, fra il 23 febbraio 42, quasi un anno dopo, chiusero l'intera città di Lubiana entro una barriera di filo spinato lunga 30 chilometri di circonferenza, trasformandola in un gigantesco campo di internamento, con rastrellamenti, deportazioni in campo di concentramento, fucilazioni di ostaggi nella Gran Mosnayama, una cava abbandonata. Parte dei fucilati venivano portati di nascosto a Monfalcone con dei camion militari. C'è una agghiacciante lettera delle autorità di Monfalcone che invitano l'autorità militare a stare attenti, cioè a far arrivare questi camion prima dell'alba, e a stare attenti che non negoziano di troppo sangue, in maniera che i cantierini di Monfalcone che vanno al lavoro di mattina presto non se ne accorgano. Nella Slovenia occupata, ma anche nella Croazia occupata, vennero commessi crimini agghiaccianti. Nella sola provincia di Lubiana vennero fucilati 5.000 civili, più di 200 vennero bruciati vivi o massacrati in altro modo. Vennero fucilati 900 partigiani catturati, oltre 33.000 civili vennero deportati in campi di concentramento dove ne morirono 7.000, in buona parte anziani, donne e bambini. E voi direte, ma come mai allora le parti slovena e croata, la parte jugoslava prima, non hanno voluto parlare di questi crimini dopo la guerra e farne le propagande? Non hanno voluto sfruttarli come sono state sfruttate dopo la guerra e tuttora le propagande su crimini invece jugoslavi, sloveni e croati verso gli italiani. Ma vedete, questo non è stato fatto da parte jugoslava e poi slovena e croata perché non erano fascisti e non erano neanche nazionalisti. Avevano un criterio, hanno avuto un criterio di civiltà che imponeva di dimenticare anche i torti e di cercare di costruire un futuro migliore. Io i documenti sui crimini italiani in Slovenia, in Croazia, ma anche nella Venezia Giulia, che era stata annessa all'Italia dopo il 1918, li ho visti, li ho in italiano, li ho in inglese, li ho in francese ed in russo. È una documentazione agghiacciante che sopraffà anche tutte le documentazioni sui crimini di parte opposta. E vedete, lo spirito con cui queste cose sono state coltivate nel dopoguerra da parte dei nazionalisti e dei fascisti italiani, e è uno spirito malato. È uno spirito malato, è una mentalità malata, perché invece di cercare di imparare dagli errori del passato, di saper equilibrare il giudizio, perdonare e non seminare più odio, questi hanno continuato a seminare odio. Hanno continuato perché ce l'hanno dentro, ma di odio non si vive, di odio si muore. Di odio per il passato si rovina il mondo di oggi, si rovinano le nuove generazioni. Io ho visto pubblicato con il giornale di Milano un fumetto su Norma Cossetto, sulla vita e morte di Norma Cossetto. Un fumetto ben fatto, devo dire. Solo che la storia che racconta è così travisata, falsa e piena di semina dell'odio, che la metà basta. Il fumetto viene da un editore che usa come simbolo un rifacimento dei simboli di due divisioni SS. Precisamente delle due divisioni che furono impiegate per impedire, cioè contro lo sbarco in Lombardia in Francia e contro lo sbarco in Italia ad Anzio, gli alleati. Sono cose che nell'ambiente dell'estrema destra si fanno. Io lo so perché da ragazzo avevo intossicato anche me con queste propagande di morte, di odio, di vendetta dell'estrema destra nazionalista, filofascista e anche filonazista e anche antisemita. Io me ne sono liberato abbastanza presto, sui 18 anni, altri sono rimasti a vivere questa psicologia di odio, di rancore, di spirito di fazione e di falsa storia. Quando da ragazzo seguivo queste idee, le seguivo perché mi avevano imbrogliato, mi avevano raccontato storie, cose false. Vedere oggi dei gruppi di persone, peraltro ragionevoli, no? Per altre cose ragionevoli, anche brave persone, che continuano ad abboccare all'amo di questa falsa storia, di queste predicazioni di odio, mi fa perciò ancora più impressione. A Lubiana, vedete, mio padre e mia madre c'erano nella Lubiana occupata, tra l'altro. C'erano perché nel 1941 mio papà era stato smobilitato e incaricato, siccome aveva l'agenzia di distribuzione della stampa estera e italiana a Trieste, incaricato di distribuirla anche nella provincia di Lubiana occupata. E le vetture della distribuzione della stampa della nostra agenzia viaggiavano ogni giorno avanti e indietro fra Trieste e Lubiana sulla strada che non era così rapida come adesso, anzi era un po' dissestata, era un po' problematica. Viaggiavano tra i presidi militari e l'agenzia poi stava proprio in piena Lubiana. Mio papà, che era una persona che faceva abitualmente del bene, ha trovato il modo anche per utilizzare questo ruolo per salvare diverse persone di varia parte, proprio sotto il profilo umano, e tra queste anche parecchi partigiani e partigiane. Tanto che dopo la guerra, quando Lubiana è tornata ad essere Slovenia federata alla Jugoslavia, e per molti anni venivano a trovarlo i vecchi amici di Lubiana che gli erano riconoscenti ed alcune persone che lui aveva salvato. Quindi di quello che succedeva lassù io ho avuto i racconti diretti in famiglia e conservato poi anche queste amicizie dei miei. E questo mi ha anche consentito di avere una visione più equilibrata, ripeto, dopo i 18 anni, capire quali sono i risvolti della storia, capire che la vita va vissuta in positivo, senza trascinare rancori, senza seminare odio, Ho avuto insomma a casa delle lezioni fondamentali, importantissime, più che di democrazia, di verità e di rispetto della verità e del coraggio di affermarla, che poi negli altri 50 anni della mia esistenza finora mi sono serviti francamente molto per cercare di fare, come avevano fatto in altri tempi, in altri modi, i miei, di fare del bene, cercando di testimoniare la verità, anche quando questo è molto rischioso e difficile, cercare di correggere queste distorsioni, queste propagande, di limitare queste diffusioni di propagande, di odio, di malaffare, eccetera, eccetera, eccetera. Io penso che per vivere a Trieste, nel territorio libero di Trieste di oggi e in quello che sarà dopo il ripristino dell'applicazione di tutti i suoi diritti, si debba incominciare a fare piazza pulita dei pregiudizi. Scusate un bicchiere d'acqua, ho la gola un po' irritata. Fare piazza pulita dei pregiudizi, smetterla con le propagande di odio e cercare di ritrovarsi su quelli che sono i valori comuni della verità, dell'onestà, dell'amicizia tra le persone di diversa lingua, cultura. Questa è una cosa che Trieste tuttora manifesta spontaneamente, però ci sono ancora appunto queste sacche di ignoranza della storia, problemi di identità, seminagione di odio, eccetera, e di informazioni false a bizzeffe, insomma, non solo sul presente, che sono quelle che formano poi o deformano la nostra azione attuale, l'azione attuale delle persone, ma anche sul passato, cioè sulla memoria storica. La memoria storica ha un'importanza enorme per la personalità degli individui e per il loro, e per regolare e indirizzare il loro operato. L'azione che bisogna svolgere adesso, quindi, per far rivivere questa nostra Trieste, bene, per farle recuperare la dignità di città plurinazionale sul serio, ma plurinazionale sul lavoro, sul benessere economico, sulla creatività, non è soltanto giuridica, e vi abbiamo provveduto con questa expertise, non è soltanto economica, e vi stiamo provvedendo con i contatti con le imprese e con gli altri paesi in giro per il mondo, ma è anche culturale, etica e spirituale. Perché vedete, la verità è un valore. È un valore pratico ed è un valore etico. Quando il sindaco Cosolini e molti altri mi hanno sparato raffiche di querele per cercare di farmi star zitto, non è che ce l'avevano con me, così, per motivi personali. Ce l'avevano con me perché dicevano delle verità scomode, delle verità che andavano nascoste per loro. Allora, piuttosto che nascondere la verità, non è meglio riconoscerla e cercare di rimediare ai guasti che essa denuncia? È la cosa più semplice. Ma questi non hanno nemmeno l'abitudine di mandare le rettifiche stampa, che sono il mezzo più semplice, no? Per difendersi da eventuali diffamazioni. Se li ho diffamati, mandano una rettifica, gliela pubblichiamo in radio, per iscritto, sulla Voce, sul Corriere di Trieste. Non c'è nessun problema. Non l'hanno mai fatto, hanno sparato raffiche di querele, che stanno finendo tutte nel nulla. Perché vedete, a Trieste c'è una magistratura compromessa indubbiamente con il potere, però ci sono anche molti magistrati che rifiutano la compromissione per il potere o comunque se ne liberano quando e come possono, che riescono ancora a distinguere il diritto dal torto, dal suo opposto, che è il torto. Al Tribunale di Trieste io ho avuto delle esperienze molto negative, ma anche delle esperienze molto positive, no? In diverse occasioni e da diversi magistrati. Quindi non è che la nostra fiducia nella possibilità di raddrizzare le istituzioni in questa città, in questo territorio libero di Trieste, debba venir meno. Si può e come. E per quanto riguarda anche i colleghi giornalisti che nell'introduzione della trasmissione dico sempre non possono, non vogliono, o non riescono a scrivere la verità, guardate che anche loro non sono mica delle carogne, oddio, qualcuno è una carogna come qualsiasi altra categoria, no? Ma la maggior parte sono persone che se potessero la verità la scriverebbero, non la lasciano fare, i padroni, i finanziatori delle testate, quelli che forniscono pubblicità, eccetera, eccetera. La mia opinione è quindi che, nonostante l'inerzia diffusa a Trieste, nonostante le paure, nonostante i timori, nonostante l'immagine negativa che se ne può avere in questa situazione così, la città abbia ancora moltissime energie di moltissime persone che, una volta liberate dal gioco proprio della paura, del timore, dai divieti di scrivere, di dire e di fare, potranno dare il meglio di sé e aiutare a risollevare la città di Trieste, il territorio libero di Trieste, in tempi che, una volta che si comincia la riapplicazione, la piena applicazione dei suoi diritti di legge, tempi che possono essere anche molto rapidi, come abbiamo già spiegato più volte. Bene, con questa considerazione, con questo auspicio, noi concludiamo questa puntata di oggi 22 febbraio 2018, giovedì sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, e ringraziando tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci sin qui, anche quelli che hanno dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso va ora in replica registrata e viene poi inserita sul podcast nell'archivio della trasmissione, dove potrà essere riascoltata o ascoltata quando e come vi farà piacere. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie anche per i dissensi, purché ragionati e quindi utili da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.